a Pier Matteo.
No, no, speriamo se risponde. Sì. Non c'è più, c'era, non c'è più. Cioè, nella vecchia versione si era c'era un articolo espunto nella versione finale, perché il Consiglio l'ha chiesto di levarlo, per cui si diceva che le erogazioni liberali in favore dei partiti politici avrebbero beneficiato dello stesso, diciamo, regime delle donazioni ai partiti politici nazionali, ovviamente seguendo la nazionalità del donatore. E quindi laddove, per esempio a livello italiano è così, no? Dove ci sia una legislazione che consente di alcuni tipi di sgravi fiscali alle erogazioni in favore dei partiti politici, questo sarebbe stato applicato anche ai partiti politici europei, ma non è più così, no. Quindi l'unico piccolo incentivo, se lo vogliamo chiamare un incentivo, è anche una norma che è stata appunto introdotta, è l'anonimato per le donazioni di piccola entità. Non so se questo può essere stato un incentivo, ma insomma il donatore per donazioni fino a 1.500 euro resta anonimo, il donatore di donazioni fra 1.500 e 3.000 euro resta anonimo se lo chiede. Sopra 3.000 euro è tutto pubblico. Quindi, diciamo, i piccoli donatori, non lo so se questo può essere considerato un incentivo, possono nascondersi dietro. Sì, forse non lo è, insomma. Al di là di questo, no, qualsiasi tipo di riferimenti a sgravi fiscali è stato eliminato. No, la distinzione non c'è, la distinzione c'è soltanto fra le donazioni che provengono dai partiti politici nazionali che sono membri del partito per il quale il tetto massimo non vale. Cioè, i partiti politici nazionali che sono membri dei partiti politici europei non devono sottostare a questo tetto massimo. L'unico vincolo è che le donazioni non devono, provenienti appunto dai partiti nazionali membri, non devono superare il 40% del bilancio annuale del partito. Quindi, però, globalmente la singola donazione non ha il tetto dei 18.000 euro annui, dipende da quanto è ampio il bilancio del partito. Questa è l'unica regola, diciamo, diversa. Per il resto, persone fisiche o giuridiche sono soggette al medesimo regime. Bilancio generale, sì, questo sì, su questo sì, del bilancio generale dell'Unione Europea, quindi completamente distinto dal finanziamento dei gruppi politici o da qualsiasi altra. Poi adesso qui ho parlato solo di partiti politici europei, ci sarebbe pure il discorso sulle fondazioni, però insomma io lasciamo perdere. Ecco, comunque.
Grazie.
Una domanda un po' diversa, ma non turista.
Mm.
Non esiste il rischio che, visto tutto questo grande potere assegnato agli stati dove il partito europeo assume la propria sede giuridica, il potere che si crea una sorta di paradisi fiscali per i partiti, cioè i paesi che consentono una serie di cose?
Sì, naturalmente è una possibilità, bisogna vedere insomma qual è la sede, qual è lo stato che i partiti politici sceglieranno. Certo.
Non facciamo circolare questi idee.
È possibile, però io invece l'avevo voluto vedere in positivo, perché poi c'è un'altra, sempre questo appunto, proprio questo controllo che i partiti politici, che gli stati membri hanno sui partiti, vale sia, diciamo, per quanto riguarda la possibilità che i partiti politici europei vengano radiati dal registro su richiesta dei partiti, ma vale anche, se vogliamo, in positivo. Cioè i partiti politici, gli stati membri nazionali possono imporre ai partiti politici europei aventi sede nel loro territorio ulteriori requisiti oltre a quelli che il regolamento europeo prevede. E io l'avevo voluta vedere in positivo per il fatto, sempre con riferimento alla presunta democrazia interna che è sparita, laddove ci fosse qualche stato membro magari più attento nella legislazione nazionale alla questione della democrazia interna ai partiti politici, questo potrebbe diventare un requisito che quello stato impone ai partiti e potrebbe diventare causa di radiazione dal registro laddove il partito che abbia sede in quel paese non ottemperi a questo.
È possibile immaginare un processo virtuoso per cui alla fine si selezioneranno da soli i partiti che entrano nel merito dei problemi europei? Per esempio, il problema della residenza fiscale, se il partito degli evasori fiscali sceglie di registrarsi a San Marino, per l'altro non è stato vinto, è ovvio che i suoi
diciamo Lussemburgo
felici, ma tutti gli altri vedono, cioè, quindi potrebbe essere premiata la virtù e il partito che sceglie di registrarsi dove c'è una registrazione, ma forse anche pensando al fatto che all'interno dei singoli partiti europei ci sono movimenti, funzioni molto intelligenti che difficilmente potrebbero convivere all'interno di uno stesso Stato membro e invece magari convivono all'interno di un contenitore più ampio, senza fare nomi, non c'è bisogno, eccetera. Però è in tutte le famiglie su questo succede. Questo meccanismo, secondo me, potrebbe portare a una selezione naturale virtuosa.
Dunque, il punto è cosa intendi per selezione naturale, perché alla fine il partito è premiato dal consenso elettorale, gli elettori poco si interessano a queste vicende di denaro, di fiscalità, quindi alla fine ciò che mantiene in vita il partito è il successo elettorale, ma non tanto del partito, perché per come sono fatte le elezioni europee adesso è il successo elettorale dei partiti nazionali che tiene in vita il partito europeo, perché esistono per questo, perché i partiti nazionali vengono votati. Per cui io non penso che questo possa avere un impatto determinante, perché gli elettori non credo che ne saranno mai ben informati, salvo qualcuno particolarmente attento su come questi partiti politici europei hanno scelto magari la sede in quel paese piuttosto che in quell'altro per avere determinati benefici fiscali. Quindi non direi questo, però naturalmente se mi sbaglio sono contenta, cioè se invece viene fuori che per qualche motivo in questo momento non saprei prevedere, invece i partiti, appunto, più chiamiamoli così onesti non è la parola giusta, ma insomma diciamo, più corretti, non so come si vuole dire, vengono in qualche modo premiati, io sarei contentissima se ciò accadesse, però insomma non mi sembra di poterlo in questo momento immaginare. Ah, l'ultima cosa da piccola dire è che tanto questi partiti politici europei potrebbero anche non stare per niente nel Parlamento europeo, naturalmente, perché è importante che abbiano manifestato l'intenzione di aver partecipato alle elezioni e sono qualificati come partiti politici europei. Per avere il finanziamento serve un eurodeputato, magari, insomma, come dire, un eurodeputato non si nega a nessuno, ecco, quindi può darsi che quindi tutto sommato anche il legame di questi partiti politici europei col Parlamento europeo potrebbe anche essere abbastanza labile, quindi diciamo, bisogna anche vedere un po' che ci sono partiti più europei di altri, probabilmente, perché la loro presenza nel Parlamento europeo è più radicata.
Prego.
Una domanda al professor Pier Mattei. Vedendo le realtà portano, vedendo solo dalla rappresentanza italiana al Parlamento europeo, vedendo la scheda elettorale, vediamo qui il ritorno dei liberali, il ritorno dei verdi, sebbene una verde dell'Alto Adige si è candidata con la lista Tsipras, Octavia Kruger, e poi c'è la lista Tsipras che è diciamo così, in qualche modo una rimodernizzazione della sinistra radicale. Ecco, vorrei sapere, ma a questo punto, con questa sorta di emulazione di quello che è il proporzionale della Germania, dei paesi del Benelux, quale prevede sarà lo sviluppo? Cioè si ritornerà anche in Italia ad una dove c'è una polarizzazione, una tripolarizzazione, si ritornerà ad un proporzionale, oppure questo quello che assisteremo il 25 luglio, giugno, maggio sarà una tappa di un lungo percorso che porterà il Parlamento europeo ad essere come il congresso americano, che avrà un grosso blocco di centro-destra e un grosso blocco di centro-sinistra?
Dirlo 40 giorni d'anticipo è abbastanza, insomma un mese d'anticipo è abbastanza difficile. Penso che i dati, soprattutto principali, sono due, cioè sono elezioni europee su due binari. Il primo è quello di chi delle federazioni, dei partiti affiliati a una federazione transnazionale che hanno il loro candidato, e in questo includerei anche la lista Tsipras, che in un certo senso utilizza una piattaforma di partito europeo che è sinistra europea. L'altro binario è di tutti quei partiti, e quella sarà forse il dato più interessante, capire la forza di tutti quei partiti che sono esterni alle federazioni transnazionali dei partiti europei, e in Italia, solo per limitarci al caso italiano, parliamo di un possibile 40% di partiti esterni ai partiti transnazionali, la Lega Nord, il Movimento 5 Stelle. La posizione di Forza Italia si fa abbastanza critica all'interno del Partito Popolare europeo. Quindi credo che più che un blocco di centrodestra e di centrosinistra ci saranno, come dire, delle geometrie variabili che si costruiranno e si decostruiranno in base agli argomenti in questione. Vedo più un grosso blocco di partiti interessati alla costruzione di un livello europeo più o meno labile, questo è un altro discorso, e partiti che invece sponsorizzano il ritorno alle frontiere nazionali sotto diversi vessilli, dalla sinistra alla destra le parole d'ordine sono praticamente le stesse da questo punto di vista. Quindi vedo più questa contrapposizione che un arrivo definitivo di una lotta politica europea su base bipolare, che penso sarà abbastanza difficile. C'è poi chi ovviamente sostiene che poi socialisti e popolari avranno comunque sempre, diciamo, la golden share del Parlamento europeo, però pure su questo, almeno dopo le elezioni politiche del febbraio dell'anno scorso, direi che qualunque previsione è totalmente priva di fondamento e conviene aspettare il dato ufficiale delle urne, perché non è così chiaro che popolari e socialisti possano avere questa maggioranza. Basta pensare al boicottaggio di Schulz da parte dei laburisti inglesi, e questo vuol dire che una consistente fetta di elettorato pro PSE potrebbe allocarsi ad altre forze. Quindi non lo so, ci vorrebbe la sfera di cristallo, mi pare che ce ne sono troppe tra commentatori e cos'è, e poi puntualmente si rivelano infondate. Penso che il vero duello sarà questo, tra chi fa parte di un partito transnazionale e chi invece propone una nuova riedizione della linea di demarcazione tra progressisti e conservatori, in questo senso.
Grazie, io direi chiudiamo.